Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica Mister Robot. Nella puntata di oggi portiamo avanti la serie di interviste che facciamo con ospiti professionisti del settore, appunto, di preferenza di Mister Robot, e oggi parleremo appunto di presente e futuro dell'ecografia con un ospite, con Laura Patanè, che saluto subito. Ciao Laura, buongiorno.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Mister Robot e grazie infinite a Leonardo per avermi invitata a partecipare a questa interessantissima rubrica.
Grazie a te di essere qua con noi. Come di consueto, leggo un po' il tuo CV e poi partiamo subito con qualche domanda. Allora, Laura Patanessi è laureata in ingegneria biomedica, laurea magistrale all'Università di Pisa e dopo ha ottenuto un dottorato in Robotics, Cognition and Interaction Technologies all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. È stata Visiting Scholar in Rehabilitation, appunto al Rehabilitation Institute of Chicago e alla Northwestern University negli Stati Uniti. È adesso Image Quality Leader Ultrasound Research and Development a Esaote e appunto oltre alla parte lavorativa è anche presidente e fondatrice dell'associazione sportiva dilettantistica GUD, Genova Ultimate Disc. Allora, andremo nel dettaglio di queste cose. Intanto, ci puoi dire meglio di cosa ti occupi nel tuo lavoro?
Certo, Leonardo. Allora, attualmente mi occupo di ecografia, appunto, e nello specifico sono responsabile della qualità dell'immagine medica. Quindi lavoro all'interno del gruppo di ricerca e sviluppo ultrasuoni, appunto all'interno della nota azienda italiana Esaote, che è tra le 10 leader mondiali nel campo degli ultrasuoni, della risonanza magnetica e dell'information technology. All'atto pratico, noi bioingegneri possiamo dire che esploriamo il corpo umano, all'interno del corpo umano, in modo non invasivo con l'ecografia, perché l'ecografia infatti è un'indagine diagnostica che non utilizza assolutamente radiazioni ionizzanti, ma ultrasuoni. Vedremo poi nello specifico un po' meglio di cosa si tratta. E tale metodica comunque viene considerata come esame di base o di filtro rispetto a tecniche di imaging più complesse, come la tomografia computerizzata, l'imaging a risonanza magnetica o l'angiografia.
Molto bene. E senti, cosa sono di preciso questi ultrasuoni? Ci dai qualche informazione in più?
Allora, bellissima domanda, grazie mille Leonardo. Allora, gli ultrasuoni sono delle onde meccaniche sonore con frequenze superiori ai 20 kHz, perciò superiori a quelle che mediamente possiamo udire come con orecchio umano. Quindi il termine ultrasuono infatti significa ciò che è al di là, ultra del suono, e identificando con suono solo il fenomeno fisico udibile. La cosa per me molto affascinante degli ultrasuoni è che, nonostante l'essere umano non sia in grado di udire questi ultrasuoni, altri animali hanno tale capacità. Per esempio, i delfini e le balene, li usano per comunicare tra loro, oppure i pipistrelli li usano per captare gli ostacoli mentre volano di notte. E gli ultrasuoni vengono generati per mezzo di materiali con particolari caratteristiche meccanico-elettriche, che si chiamano, i materiali piezoelettrici. La scoperta di questo effetto risale al 1880, grazie ai fratelli Curie, e premi Nobel per la fisica, con la celebre moglie Marie Curie nel 1880, appunto. E personalmente trovo questo effetto estremamente affascinante. Ora non entriamo in questo podcast, in questa intervista, nel dettaglio dell'effetto stesso, ma in sintesi, sono particolari materiali, come per esempio il quarzo o il titanato di bario, che hanno la caratteristica di generare una differenza di potenziale se compressi o stirati in senso trasversale. Viceversa, se applicata una differenza di potenziale ai loro estremi, questi si comprimono o si dilatano in senso trasversale. Questa caratteristica viene sfruttata per generare queste onde meccaniche sopra il campo dell'udibilità o ultrasuoni.
Quindi sono in pratica delle vere e proprie vibrazioni. Senti, Laura,
Esatto.
quali sono i principali proprio campi di applicazione biomedicale degli ultrasuoni?
Allora, questa analisi strumentale serve per analizzare e verificare la presenza di alcune patologie a seconda degli strumenti che andiamo a utilizzare. Per Per esempio, utilizzando le sonde tradizionali, possiamo eseguire uno screening per il tumore della mammella o per patologie tiroidee o piuttosto patologie addominali come appendicite, colica biliare o colica renale. Andando invece a sfruttare altri principi, sempre grazie agli ultrasuoni, come l'eco Doppler per i vasi sanguigni arteriosi, venosi o del cuore in tempo reale, possiamo valutare eventuali stenosi, placche, ulcerazioni, dissecazioni. Ed infine, con il Doppler transclanico, invece, è possibile valutare vasospasmi come aneurisma, occlusione vasale come aterosclerosi. Vi sono innumerevoli applicazioni degli ultrasuoni in ambito biomedicale, e tra le quali ancora, secondo me, vale la pena citarne una degli utilizzi più affascinanti, ovvero il campo ostetrico ginecologico, che è una tematica a cui personalmente sono molto sensibile, dato che sono al quinto mese della seconda gravidanza. E quindi l'evoluzione più recente è rappresentata dall'ecografia 3D in gravidanza, appunto, che consente ai genitori di vedere il viso del loro bambino quando è ancora nella pancia della madre. E con questa tecnica il volume da studiare viene acquisito e digitalizzato in frazioni di secondo, dopodiché può essere successivamente esaminato sia in bidimensionale con l'esame di infinite fette del campione sui tre assi X, Y e Z, oppure in una rappresentazione volumetrica. Quindi è una tecnologia molto innovativa in grado di fornire un'immagine tridimensionale del feto.
Senti Laura, come sarà appunto il futuro di questi degli ecografi, appunto? Questo è il presente, già sembra interessante, estremamente strabiliante. E in futuro cosa succederà?
Allora, altra interessantissima domanda, grazie Leonardo. Allora, secondo me la tecnologia in generale, nello specifico, e le applicazioni biomedicali stanno evolvendo molto molto rapidamente. E penso che l'enorme sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale combinate con le tecnologie esistenti porteranno a un grande incremento delle capacità diagnostiche e terapeutiche degli attuali sistemi biomedicali, in modo da poter esplorare il nostro corpo sempre meglio e più velocemente. Poi, se proprio vogliamo essere visionari, ma questa rubrica si presta a questa tematica, mi immagino ecografi sempre più miniaturizzati, teleoperati da remoto, magari da un continente a un altro, oppure scansioni eseguite direttamente da robot umanoidi, magari in situazioni di difficoltà, di emergenza. Ad ogni modo, grazie all'incredibile velocità di innovazione a cui stiamo assistendo ogni giorno, penso che la transizione dalla diagnosi alla prognosi sarà sempre più efficace. Gli operatori sanitari saranno supportati maggiormente nel loro lavoro di tutti i giorni e tutti noi potremo avere un miglioramento della qualità della vita grazie a queste cose.
Stupendo. Senti Laura, io hai dato una spiegazione fantastica degli ultrasuoni del tuo campo lavorativo. Ti vorrei fare un'altra domanda che invece è parzialmente distinta da questo filone. Rimane comunque collegata al concetto del miglioramento della qualità della vita delle persone. Ti stai occupando di un altro progetto estremamente interessante, cioè il Wheelchair Ultimate Frisbee. Dal tuo CV è emerso anche questo aspetto estremamente interessante. Allora, intanto, ci puoi dire che cos'è l'Ultimate Frisbee, intanto?
Certo, certo Leonardo. Allora, una delle mie più grandi passioni da sempre è lo sport. E da 6 anni, da questa parte, gioco ad Ultimate Frisbee, appunto. Dato che questa disciplina qua in Liguria, dove vivo attualmente, non esisteva quando siamo arrivati qua, io e mio marito, insieme ad altri amici, 4 anni fa abbiamo deciso di fondare l'associazione sportiva dilettantistica Genova Ultimate Disc e di diffondere sul territorio questo sport in cui crediamo molto, diventando tecnici federali e attivando una serie di corsi nelle scuole, dei corsi per i docenti di educazione fisica e anche corsi all'Università di Scienze Motorie di Genova. Allora, molto brevemente, l'Ultimate Frisbee è uno sport di squadra riconosciuto dal CIO, che si pratica con il frisbee in mano e che conta più di 12 milioni di giocatori nel mondo e qualche migliaio ad oggi in Italia. Lo scopo del gioco è segnare punti passando il disco ad un compagno di squadra che si trova all'interno dell'area di meta avversaria. I giocatori non possono muoversi con il disco in mano se non sul proprio piede perno. I giocatori senza disco invece possono correre liberamente in tutte le direzioni. Vi ho portato anche un esempio di frisbee.
Fantastico.
di dimensione standard e piccolino, per la mia piccolina.
Senti, ho visto la dimensione del frisbee baby, è veramente interessante.
Insieme.
Ascolta, ti vedo veramente appassionata di questo sport. Cosa ti ha affascinato così tanto da fondare appunto la disciplina, la società sportiva?
Allora, a parte gli aspetti atletico-sportivi di questo sport, che trovo estremamente affascinante, e vi consiglio vivamente di guardare qualche video su YouTube a riguardo per capire l'intensità atletica e il livello, direi, quasi acrobatico dello sport, perché vengono svolti salti, lanci di ogni tipo e veri e propri tuffi per prendere il frisbee in volo. L'Ultimate è contraddistinto da 5 caratteristiche chiave che mi hanno colpita fin da subito e mi hanno fatta innamorare perdutamente di questo sport, oltre a permetterci di dare slancio a moltissime iniziative qua sul territorio. Quindi il primo punto di cui parlerei è il fair play, cioè il regolamento dell'Ultimate non prevede alcuna figura di arbitro, nemmeno ai mondiali. Pertanto i giocatori imparano ad auto-arbitrarsi, facendo leva sulla massima lealtà dei giocatori. Secondo punto è la sicurezza, quindi non è permesso nessun contatto fisico, nonostante sia uno sport altamente competitivo. Il terzo punto, quello che veramente sottolineerei, è l'uguaglianza di genere. In tutte le competizioni esiste una divisione mista, quella che con più probabilità in un futuro verrà inclusa nel programma olimpico, speriamo, e che valorizza le diverse capacità di collaborazione in campo tra i giocatori di sesso opposto. E il quarto punto è l'economicità, infatti sono sufficienti un disco regolamentare, come quello che vi ho fatto vedere poco fa, e 8 conetti per poter iniziare a giocare. Per questo si presta anche benissimo per lo svolgimento di numerosi progetti sociali in paesi di via di sviluppo, per esempio. Ed infine l'internazionalità e l'integrazione, perché l'inglese è la lingua usata dal regolamento dell'Ultimate e dai giocatori stessi. Quindi per esempio attualmente a Genova siamo circa 30 giocatori provenienti da 9 diverse nazioni. E per questi motivi, secondo me, l'Ultimate ha tutte le carte in regola per diventare lo sport del futuro, come mi piace sognare a me.
Mi hai fatto appassionare, adesso mi informo se esiste anche ad Arezzo un'associazione dilettantistica. Credo di no, perché non l'ho mai sentita, vedremo. Senti, e invece di che cosa si tratta il tuo progetto appunto Wheelchair Ultimate a cui stai lavorando?
Allora, grazie mille per la domanda, Leonardo. Allora, il progetto Wheelchair, per quanto sembri impossibile, è qualcosa che mi sta appassionando ancora di più. Si tratta di un progetto a cui sto collaborando da qualche mese a livello nazionale e ha lo scopo, la diffusione della pratica delle discipline col frisbee anche all'interno della popolazione affetta da disabilità motoria e all'interno del percorso di riabilitazione stesso. Infatti penso che uno sport che punta all'inclusività come l'Ultimate possa essere uno strumento davvero potente per permettere alle persone con disabilità di avvicinarsi o riavvicinarsi al mondo sportivo in modo da favorirne la socialità e l'integrazione.
Estremamente interessante, veramente un bel progetto. Mi piacerebbe saperne di più, appunto proprio per questo. Ma state collaborando con qualche struttura ospedaliera oppure no?
Allora, dal punto di vista clinico, il presente progetto è già attivo all'interno dell'unità spinale unipolare dell'ospedale Niguarda di Milano e anche all'interno di un altro ospedale italiano. Non posso svelare ulteriori dettagli in quanto si tratta di un progetto ancora molto agli albori. Posso dire però che nelle fasi preliminari del progetto, analizzando i primi feedback dei soggetti affetti da lesioni midollari nelle strutture ospedaliere, è stata riscontrata l'esigenza di apportare delle modifiche all'attrezzo sportivo utilizzato, cioè appunto il frisbee, al fine di agevolarne la ricezione in volo, la raccolta da terra ed infine la presa, per poter permettere di effettuare i diversi lanci che caratterizzano questa disciplina sportiva. E per questo motivo ci piacerebbe tanto organizzare un evento tipo hackathon, coinvolgendo diverse università italiane ed istituti di ricerca, perché riteniamo che il coinvolgimento di background scientifici eterogenei in un evento di questo tipo possa essere la soluzione per progettare il frisbee del futuro, che magari un giorno ci accompagnerà alle prossime Paralimpiadi. Quindi ne approfitto per fare un appello a tutte le menti brillanti che sono all'ascolto di Mr. Robot per aiutarci in questa fase di progettazione. Lascerò poi a Leonardo tutti i contatti qualora foste interessati a partecipare all'hackathon in questione o a contribuire in qualche modo a questa causa.
Fantastico. Quando sarà attivo il progetto, sicuramente ti rinviterò, chissà, se ne vorrà parlare più nel dettaglio per sponsorizzare ancora di più questa bellissima iniziativa. Laura, il nostro tempo è finito, abbiamo sforato anche un pochetto, quindi ti saluto, ti ringrazio ancora per essere stata nostra ospite e buona giornata. Grazie ancora, Laura.
Grazie infinito ancora Leonardo per l'invito e per questa fantastica rubrica. È stato davvero un onore partecipare e parlarvi di queste tematiche che sento molte e che mi motivano ogni singolo giorno. Grazie a tutti.
Grazie ancora e Mr. Robot ritorna la settimana prossima. Buona giornata.